I play my cards and roll the dice. When you great, it got a price. I made a lane and I won't switch gears. And tell my bae I make it right. Change my ways and fix my life. The only reason that I still feel.
Ed eccoci, tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Lorenzo Trombetta, studioso di Siria contemporanea, corrispondente per l'ANSA e collaboratore con numerose testate nazionali e straniere. Ciao Lorenzo, ci senti?
Vi sento. Buongiorno.
Perfetto, grazie per la tua disponibilità. Iniziamo subito con una prima domanda, un po' di contesto. Abbiamo fatto insomma un po' un excursus di quelle che sono state le dichiarazioni degli ultimi giorni. Un tema secondo noi è abbastanza fondamentale oggi da iniziare ad approfondire, ossia quali possibilità, di quali risoluzioni si può parlare che siano in qualche modo realistiche di fronte ad un quadro in cui vediamo come si stiano continuando insomma a perpetrare delle violenze da parte di Israele, con questo cerchiamento di terra che non ha effettivamente dichiarato in maniera esplicita come un'invasione di terra, ma che di fatto lo sta diventando, lo è già in questi giorni. Quali scenari si possono aprire sul territorio medio orientale e che vanno a coinvolgere anche gli altri attori regionali? Pensiamo al Libano, alla Siria, all'Iran, e anche qual è il ruolo in questo frangente degli Stati Uniti. Abbiamo visto le dichiarazioni di Biden, appunto, che chiede insomma timidamente una pausa. Ecco, un po' facciamo un quadro su questo, anche in vista poi di quello che sarà il discorso annunciato per domani da parte di Nasrallah, capo di Hezbollah.
Sono diverse domande in una. Allora, per quanto riguarda gli scenari e le prospettive, possiamo partire da una scala spaziale ampia, internazionale e regionale, e poi scendere verso la scala locale. Questo ci aiuterà un po' a capire quali possono essere le tendenze delle prossime settimane. Sappiamo che nessuno degli attori coinvolti direttamente e indirettamente, a partire dagli Stati Uniti, l'Iran, hanno interesse ad allargare il conflitto per ragioni di politica interna, di stabilità interna. Chi per le elezioni di novembre prossimo, nel caso di Biden, chi per la già difficile stabilità interna, nel caso iraniano, un conflitto regionale su ampia scala sarebbe non soltanto devastante in termini di perdite umane e infrastrutturali in Medio Oriente, ma avrebbe dei danni politici non indifferenti alla credibilità anche di tutta una retorica che vuole essere in linea col diritto internazionale, e causerebbe anche gravi danni alla stessa struttura israeliana, con ingenti perdite umane. Quindi arrecherebbe a ulteriori danni politici alla credibilità di Biden come protettore dello Stato di Israele. Insomma, tutti avrebbero da perdere. E io credo che, a partire da Nasrallah domani, il leader di Hezbollah, e tutti quelli che in qualche modo hanno attualmente la possibilità di decidere della guerra o della non guerra, perché si parla di pace, credo che l'intenzione sia quella di mantenere una retorica alta, una retorica bellicosa, aggressiva, muscolare, violenta, perché questo un po' lo impongono certe dinamiche di consenso interno nelle varie aree, nelle varie comunità. Dall'altro canto, tenere una guerra regionale a bassa intensità, e in Libano, tra Libano e Israele, continua da tre settimane una guerra di logoramento che si è protratta e si protrae, per adesso effettivamente contenuto, anche se poi le vittime continuano, ci sono anche nelle ultime ore. Ma nulla a che vedere con il carnaio di Gaza. Da un punto di vista regionale del conflitto, ci sono state una serie di attacchi, botte e risposta tra dei figli iraniani in Iraq e Siria e Yemen contro Israele e interessi statunitensi in Medio Oriente, per adesso diciamo questi botta risposta sono stati anche qui limitati e avevano più il valore di un messaggio politico a distanza. Da un punto di vista locale ci sono due focolai di tensione molto pericolosi. Uno è la striscia di Gaza, su cui tutti i riflettori dei media sono puntati, perché i media ragionano in termini di quantità di morti. Si va dove si racconta di più la storia, dove muoiono di più le persone, che non è un problema in sé, ma spesso nella necessità di fare delle gerarchie dei telegiornali e del tempo che si ha a disposizione per parlare di informazioni ai lettori, agli ascoltatori e ai telespettatori, poi si dimenticano altri scenari, come il caso della Cisgiordania, dove è in corso dall'8 ottobre una virulenta reazione anche opportunistica da parte dei coloni israeliani, che stanno facendo carne da macello contro i palestinesi, in particolare nelle zone C della Cisgiordania, di fatto costringendoli o comunque proseguendo l'opera di pulizia etnica della Cisgiordania, con attacchi indiscriminati, poi che vengono descritti come degli scontri tra due, come se fossero due forze allo stesso simmetriche. In realtà in Cisgiordania stanno avvenendo dei crimini molto efferati a danno delle comunità palestinesi, che già soffrono, come sappiamo, da diversi anni la loro posizione di vulnerabilità e di inferiorità, non soltanto militare ma soprattutto sociale ed economica e di diritti. Questo intanto nella striscia di Gaza. Come avete già detto, l'offensiva di terra prosegue, al di là di come la si voglia chiamare, con molte difficoltà. In realtà l'esercito israeliano non sta avanzando in maniera così decisa. Una serie di battaglie in corso e di una situazione di relativo stallo, di graduale, lento, progressivo avanzamento, ma insomma con diverse perdite. Soltanto ieri se ne registrano almeno 16, per quanto riguarda quello che sappiamo dalla censura militare israeliana, che per loro stessa ammissione è molto molto forte in questi contesti. Quindi è davvero difficile pensare che l'offensiva di terra possa proseguire in maniera spedita e senza causare danni non soltanto civili, ma anche soprattutto con un conseguente rischio politico di vedere calare il consenso da parte israeliana di questa offensiva. È aperta la questione degli ostaggi civili e militari israeliani, per due giorni se ne parla, per altri due giorni si tace. Evidentemente quello è un aspetto chiave di tutta questa vicenda. Rimane poi sullo sfondo la tragedia di migliaia di civili palestinesi uccisi sotto le bombe israeliane, che fosse appunto di fatto una questione ineluttabile, un destino scritto dopo quello che era successo il 8 ottobre, dopo tutti i round di guerra che ci sono dal 2007 in poi sulla striscia di Gaza. In realtà sul terreno rimane aperta la questione dove andranno e cosa sarà della striscia di Gaza dopo questo round di offensiva così pesante. Fatto questo giro di tavolo, possiamo provare a dare un po' di prospettive, anche se è molto difficile, non nel lungo termine, perché è davvero difficile, o almeno nel lungo termine si può dire una cosa, che in tutta la regione aumenterà il livello di violenza, anche asimmetrica, come si dice, ovvero di attacchi non militari, strutturali, come quelli che abbiamo visto dal 7 ottobre in poi, ma una serie di attacchi violenti dalle una e dall'altra parte, non soltanto in Cisgiordania, a Gaza, ma anche in altri teatri come quello siriano, iracheno, libanese, chissà, forse anche in Giordania, Yemen. Si riaccenderanno tutta una serie di focolai e anche di attenzioni, come vengono definite in Europa, di sicurezza, allarmi terroristici e quant'altro. Questo nel lungo termine. Prepariamoci a un lungo inverno di rinnovata violenza su questo lato. Per quanto riguarda il medio termine, diamoci un appuntamento da qui alla fine dell'anno, alla primavera, forse le offensive militari sui vari fronti potranno decrescere, anche perché a un certo punto si dovrà arrivare a una sorta di cessate il fuoco, non necessariamente umanitario, ma un cessate il fuoco politico, perché appunto, ripeto, i risultati sul terreno non saranno così immediati, si prolungheranno le perdite umane e questo diventerà sempre meno sostenibile dai vari leader politici, in particolare Israele e Stati Uniti, perché Hamas ha tutto da guadagnare da un prolungarsi del conflitto, un conflitto di questo livello dove non c'è un annientamento totale veloce del nemico, ma c'è un dissanguamento invece di chiunque provi a entrare a Gaza. Ecco che si potrà pensare a un cessate il fuoco non risolutivo, che forse servirà a liberare degli ostaggi, forse riusciranno a liberare tutti gli ostaggi civili, perché a un certo punto Hamas con il Qatar riuscirà a trovare un accordo per la liberazione degli ostaggi civili, e poi ci sarà una lunga trattativa che potrà durare anche anni, come è successo in passato per il rilascio, lo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele per gli ostaggi militari israeliani. Prepariamoci anche qui quindi a diverse situazioni di questo genere, con l'attenzione dei media che gradualmente scenderà, insomma, come è successo per l'Ucraina, piano piano, insomma, la gente comincerà ad annoiarsi, a non voler più leggere notizie di guerra, quindi scenderà dalla prima, la terza, la quinta diciamo sezione dei siti online. Ogni tanto ci saranno dei massacri, degli uccidi, dei retroscena, come vengono chiamati in ambito giornalistico, che riporteranno improvvisamente la questione in alto, ma insomma gli addetti ai lavori continueranno a lavorarci, gli attivisti a occuparsene sulle radio che non hanno grandi ascolti in Italia, ma i media mainstream piano piano riporteranno questa questione come una questione di routine. Non vedo grandi altre prospettive.
Sì, mi sembra particolarmente lucida questa tua analisi. In particolare hai toccato appunto un elemento che anche tu definivi centrale in questa fase, ossia la questione degli ostaggi, e rispetto a questo ti volevo chiedere quanto effettivamente anche qua, in merito ad uno sguardo anche più di prospettiva, si possa profilare effettivamente un ampliamento di una crisi interna ad Israele, che in qualche modo aveva dato degli accenni poco prima dell'inizio di questa guerra, con appunto una serie di manifestazioni anche contro il governo. Sicuramente il tema degli ostaggi, preso ovviamente da diversi punti di vista, è qualcosa che dovrebbe mettere in crisi appunto il governo della linea dura di Netanyahu. E ecco, secondo te quanto effettivamente ci sono dei margini affinché si aprano degli spazi in questo senso a livello interno?
Ma allora, anche qui una logica di lungo termine e una logica di medio termine. Sappiamo, o almeno chi osserva da vicino la questione israeliana, la questione politica israeliana, sa benissimo che prima del 7 ottobre la classe politica e quindi l'intera società politica in senso ampio israeliano era finita, e le manifestazioni, le proteste degli ultimi tempi erano in qualche modo uno dei sintomi di una profonda spaccatura e di una profonda crisi. In qualche modo in Israele era evidente, prima del 7 ottobre, le richieste da vari segmenti della popolazione di un nuovo percepire il fare politica, che in qualche modo toglie lo stato di eccezione di Israele, di un paese accerchiato dai suoi nemici, come viene detto da alcuni, l'unica democrazia del Medio Oriente, quindi in qualche modo a giustificare tutta una serie di pratiche discriminatorie, non soltanto nei confronti che amano gli arabi, come se l'identità palestinese non esistesse, insomma, i palestinesi che hanno cittadinanza israeliana sono comunque discriminati dalla nascita in quanto tali, nonostante poi ci siano tutta una serie di aperture, eccetera, deputati nella Knesset per essere palestinese israeliano non è la stessa cosa che essere ebreo israeliano tukur. In questo contesto, nella stessa società israeliana c'erano state delle spaccature, delle richieste anche di una rivisitazione radicale del patto sociale. tutto questo rimane sullo sfondo, e in qualche modo potranno rimandarlo perché l'urgenza della guerra, perché la crisi, perché l'emergenza nazionale, per tutta una serie di qualche modo questioni più urgenti, ma noi sappiamo, lo sappiamo come italiani, come europei, che certe questioni in qualche modo prima o poi vanno affrontate, ma per essere affrontate c'è bisogno di una classe politica che abbia una visione e un coraggio. Attualmente la classe politica israeliana, che in qualche modo è corresponsabile, e lo dicono tutta una serie di autorevoli intellettuali, analisti israeliani, che è corresponsabile del 7 ottobre ed è corresponsabile di tutta la crisi che insomma è seguita, la classe politica non è in grado evidentemente di avere il coraggio, di proporre una visione e di avere il coraggio di cambiare la sequenza degli eventi. Sono intrappolati in una logica di reazione violenta, al terrorismo reagiamo col terrorismo sostanzialmente, questo è il modo di reagire. Come se ne esce? Non se ne esce in poco tempo, servirà davvero un cambio generazionale, un ingresso di una nuova linfa politica, sperando che qualcuno riesca a farsi strada tra le nubi del rumore sordo della battaglia e dire: ragazzi, qui fermiamo un attimo la macchina della morte, rendiamoci conto che per la sopravvivenza del nostro Stato serve un altro modo di gestire le cose. Ma questi servono anni perché ciò avvenga. Uno può dire: ma noi non abbiamo tempo, non possiamo aspettare. Quindi prepariamoci a un lungo inverno anche dal lato israeliano, di attori sempre più col coltello fra i denti, pronti a dire: sterminiamoli tutti, tanto sono degli animali, sono dei disumani, sono come l'ISIS, no? Usando tutti i richiami del male assoluto, e siamo in un ambito di retorica da crociata, che poi sia del lato sionista o cristiano fondamentalista cambia poco, siamo comunque in quel lato, e dall'altro lato non è che hanno dei Gandhi dalla sedersi sull'altro tavolo, hanno dei personaggi che si alimentano il loro consenso interno col coltello fra i denti e usando proprio la retorica del nemico, della minaccia. Vedi Hezbollah, vedi Khamenei in Iran, lo stesso Hamas e tutti gli altri in qualche modo che partecipano direttamente o indirettamente, con la giacca e la cravatta magari più presentabili, ma sempre vivono di questo credito di essere difensori rispetto all'aggressione israeliana. Quindi abbiamo tutta una serie di attori che non vedono l'ora di continuare a farsi la guerra, grosso modo, o adesso guerreggiata con i media che sono attenti, o quella a più bassa intensità quando i media spengeranno i riflettori. Dunque, davvero, non so voi che età avete, io non credo vedrò un altro scenario, forse i vostri figli vedranno sorgere un nuovo modo di fare politica in Medio Oriente, tra israeliani e palestinesi, tra israeliani e i vari attori arabi che ci sono nella regione. Nel breve termine, come ho detto prima, le cose andranno sempre peggio.
Sì, aggiungo diciamo un altro tema sul quale ti chiederei se vuoi ancora insomma aggiungere alcuni elementi. Appunto, citavi la questione appunto della narrazione, poi di fatto anche di quello che è la questione del terrorismo, la questione di Hamas o comunque di altri attori in quei territori che appunto assumono questo ruolo. Penso che l'unico dato politico di cui di fatto poi non si parla mai abbastanza, ma ci si concentra diciamo su questa narrazione appunto più terroristica e anche allarmistica, che poi coinvolge anche le nostre latitudini, e il fatto che di fatto Hamas è l'unico soggetto che è stato in grado ad oggi di raccogliere quella che insomma una storia di decenni, e che rimane in qualche modo l'unico ad oggi, visto anche la perdita di consensi per quanto riguarda l'autorità palestinese. E su questo se vuoi aggiungere qualcosa anche rispetto a quello che è poi tutto uno scenario che implica appunto l'Occidente, questo asserragliamento occidentale rispetto appunto all'avanzata, no, di un terrorismo islamico, e che implica da un lato radicalizzazione ma dall'altro appunto anche una serie di conseguenze per i nostri territori.
Non ho capito la domanda, scusami.
Se volevi, insomma,
puoi andare più al succo direttamente, non ho capito dove vuoi, qual è la domanda.
Volevo chiederti se potevi aggiungere qualcosa rispetto appunto al ruolo di Hamas, rispetto al fatto che, sempre parlando di narrazione occidentale, c'è ovviamente un certo tipo di accezione rispetto a quello che è Hamas, paragonandolo all'ISIS e a quant'altro. Io quello che volevo aggiungere è che effettivamente su questo c'è un dato che non viene in qualche modo sottolineato, sia il fatto che sia un attore politico che ormai è l'unico a raccogliere quella che è un'insofferenza appunto storica del popolo palestinese.
Ma bisognerebbe fare la storia, nel senso che l'unico modo per provare a orientarsi e anche a disinnescare certe trappole narrative è quello di percorrere la storia, di non soltanto di Hamas, ma del contesto di Gaza e della regione. Uno comincerebbe a mettere un po' insieme i pezzi. Posso partire da un dato di fatto, che poi è anche quello che sta alla base del mio ultimo libro che è uscito l'anno scorso con Mondadori, che la rabbia è frutto della sofferenza. E parliamo di comunità, di individui, di gente come noi, che poi sono riuniti in collettività, che per tutta una serie di ragioni e di responsabilità soffrono da decenni, generazioni e generazioni, soffrono in una maniera impressionante, come noi in Europa, in Italia, non abbiamo proprio idea. Cioè ci si lamenta tanto, ma davvero non abbiamo proprio idea di cosa vuol dire nascere, crescere, morire in certe situazioni. Anche senza essere esposti direttamente alle guerre e bombardamenti, ma soltanto l'assenza di servizi essenziali, l'assenza di prospettive di crescita, di sviluppo, in un contesto invece di social media che mostrano che esiste un altro mondo altrove, questo crea necessariamente sofferenza e rabbia. Una rabbia che poi rimane inespressa e viene incanalata in varie forme. Abbiamo poi delle strutture di potere che giocano su questa insofferenza, su questa rabbia, usando discorsi vecchi come la storia, ovvero il richiamo a una salvezza ultraterrena, in qualche modo, visto che stiamo male in questo posto, ci godremo il paradiso altrove. È il solito discorso di posticipare il benessere, visto che di fatto qua non staremo mai bene. E allora c'è una prospettiva sempre più, diciamo, di divinizzare, di astrarre la nostra sofferenza, di portarla su un altro livello. E quali sono queste strutture di dominio? Sono quelle che hanno poi il potere, o che gestiscono il potere, le risorse, l'accesso alle risorse del territorio, e che distribuiscono i servizi in maniera esclusiva in queste regioni. E mi parlo non soltanto di Gaza, parlo della Cisgiordania, parlo dello stesso Israele, parlo della Siria, del Libano, dell'Iraq, diciamo, gran parte del Mediterraneo orientale, del Mediterraneo meridionale, si fonda su questa struttura di dominio. Gestione delle risorse in maniera per sfruttare il territorio, non per svilupparlo, quindi in maniera sempre più opportunistica e di in qualche modo essere pirati sullo stesso territorio, e poi distribuire dei servizi in maniera esclusiva, non inclusiva, non sulla base della cittadinanza, dei pieni diritti e dei pieni doveri da parte di tutti, al di là delle appartenenze, ma in maniera esclusiva per, diciamo, dividere la società come dei silos verticali sulla base di clientele e di favori. Questo è evidente quando poi l'Unione Europea fa l'accordo col leader tunisino, o con la Libia prima, anni fa, prima di Gheddafi, o quando lo fa con... Adesso non voglio qui a andare lontano, ma tutto questo, le strutture di potere usano una retorica e i finanziamenti che arrivano, faccio un esempio, il Qatar che finanzia Hamas, la struttura di governance di Hamas dentro la striscia, quei soldi, non è che semplicemente sono dei soldi, quei soldi hanno un significato, hanno un valore gettano delle basi per certi ragionamenti e certe equazioni nella testa delle persone. Se accoppiamo quei soldi con tutta la narrativa e la sofferenza concreta di cui parlavo prima, è certo che abbiamo un mix che dura e un mix molto difficile da scardinare. E noi facciamo poi corsi di deradicalizzazione in certi club delle città europee del nord per provare a deradicalizzare i figli dei terroristi dell'ISIS che sono stati tenuti per 10 anni nelle prigioni del nord-est della Siria. Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Davvero ci stiamo prendendo in giro. È impossibile noi come società civile, come divulgatori, come intellettuali andare a scardinare questo sistema di dominio che usa le pratiche di sofferenza, i discorsi di violenza e i richiami a una salvezza ultraterrena perché questo circolo vizioso venga interrotto? Molto difficile, ma possiamo provare a fare il nostro piccolo, come lo state facendo voi, come provo a farlo io ogni giorno. Però certo rimane una frustrazione enorme di vedere che poi alla fine non è soltanto il giornalista italiano che è stato rapito in Siria che scrive il male assoluto e che continua a dire che questi di Hamas sono antropologicamente diversi da noi perché sono nati col coltello fra i denti. Certo, lui lo dice dalla sua prospettiva, forse anche ideologica, non lo sappiamo, però sul terreno esiste una concretezza di gente veramente arrabbiata col coltello fra i denti che ci vuole in qualche modo raccontare che l'unica soluzione alla propria sofferenza e violenza è l'islam politico di quella salsa condita in quel modo da quell'attore politico dominante. È difficile da contestare, ma noi dobbiamo fare, oltre che un ragionamento di storia, di andare a cercare gli intrecciati cause effetti che hanno portato a questa cosa, anche un lavoro culturale di ricordarci che quegli esseri umani prima di tutto nascono liberi, nascono con una mente vergine, purtroppo nascono in un contesto di violenza e di sofferenza radicata. Senza in qualche modo ricordarci di queste premesse, tutti i discorsi rischiano di essere ideologici. E ho provato a parlare il meno possibile di Islam, ho provato a parlare il meno possibile di terrorismo, ma evidentemente stiamo parlando di questo. Non so se sono andato troppo lontano, però è difficile rispondere se non facciamo un discorso ampio di questo tipo.
Grazie Lorenzo, mi sembra che appunto tu abbia centrato un po' la questione che cercavamo di porre, nel senso che ci sembrava importante appunto approfondire anche questo aspetto. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo moltissimo e speriamo di avere occasione per risentirci prossimamente.
Ti posso chiedere il favore, tu l'hai registrata questa?
Sì, faremo il podcast.